Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Lei non beve, non fuma, mangia poco, potrebbe fare delle corse da maratoneta. Che hobby ha fuori dal suo lavoro?
Il gioco del pallone, che mi è rimasto fin da allora. Ecco, quando lei prima ha parlato di divertimenti, sì, Tendevo disperatamente a parlare del pallone.
Sì, lei ha detto anzi che il gioco, il football è l'ultima rappresentazione sacra, no?
In un certo senso, sì. Beh, insomma,
del nostro tempo.
Adesso fermiamo la televisione questa, ecco, vede cos'è la televisione. Se noi diciamo questo alla televisione diventa immediatamente un'affermazione apodittica, capito? Sì, l'ho detto così, un po' metaforicamente. L'ho preso, insomma, con prudenza questa mia affermazione. Sa perché l'ho detto? Perché mentre, per esempio, la televisione è un mezzo meccanico di diffusione, io in questo momento sono un'immagine in uno schermo. Mentre il pallone è una rappresentazione dove coloro che danno la rappresentazione, i suoi giocatori, sono in carne ed ossa di fronte ad altri spettatori in carne ed ossa. Quindi un rapporto da singolo a singolo, fisico anche, reale, materiale, come era il teatro nei suoi grandi momenti, come adesso purtroppo non riesce a essere più.
Era Pierpaolo Pasolini, intervistato da Enzo Piaggi per la RAI nel 1971. Con la sua eleganza, understatement, Pasolini attenua il tono della sua affermazione di poco tempo prima, apparsa sulla stampa scritta, che il calcio, cito, è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito, nel fondo, anche se evasione. Attenua il tono, perché nella sua acuta lungimiranza, che lo contraddistingueva sempre, aveva ben presente di essere in televisione e che una cosa detta in televisione assumeva dei contorni inconfutabili e dogmatici, apodittici era il termine da lui usato. Ciò non toglie che è ben nota la passione che aveva Pasolini per il calcio, o il football, come l'ha chiamato Enzo Biagi, o il gioco del pallone, come l'ha chiamato lui. E questa affermazione di Pasolini, secondo cui il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, ci fa riflettere e si può estendere anche ad altri sport. Sì, perché lo sport è fatto sociale totale, è mito, è rito, è cultura e come tale studiabile con gli strumenti dell'antropologia. L'ha fatto il nostro ospite con un libro che presenteremo tra un istante. Oggi parliamo di sport, di antropologia e filosofia dello sport e il libro su cui ci concentriamo si intitola Il corpo, il rito, il mito. È uscito da Einaudi, l'ha scritto Bruno Barba, che salutiamo. Buongiorno Bruno Barba e benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno a tutti e grazie.
Bruno Barba è professore di antropologia del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Genova, studia il meticciato culturale, soprattutto in Brasile. L'altra sua area di ricerca è lo sport, nei diversi significati antropologici. Il suo saggio più recente è appunto Il corpo, il rito, il mito. Sottotitolo Un'antropologia dello sport. Ma lo sport, finora, professor Barba, non ha goduto di tanta considerazione da parte degli antropologi. È così?
Beh, diciamo di sì, perché l'antropologia per vocazione si occupa di culture altre, oppure delle dinamiche che appartengono alla nostra società, che vengono considerate o che venivano considerate, diciamo così, tra virgolette, più nobili. Lo sport è un'attività che ha a che vedere con il corpo, e il corpo è un fardello che ci portiamo dietro, un po' problematico, nel senso che rappresenta la materialità della nostra esistenza e per certi versi non ha goduto di grande valorizzazione, ecco, è sempre stato un pochino disprezzato. Poi ci sono anche altre ragioni legate alla tradizione di studio, a un certo 68 che ha creato una specie di blackout, di incomprensione, diciamo così, tra quello che è l'attività sportiva e quella che è l'attività intellettuale, come se, diciamo così, fossero così lontane, disgiunte, e che, come mi diceva Lilian Thuram, fosse possibile che un atleta non potesse scrivere, per esempio, tanto più nel suo caso un atleta nero, ma questo, diciamo così, è un altro discorso.
È un altro discorso, ma molto importante, e ci torneremo, perché questi, diciamo, pregiudizi sullo sport sono magari anche attuali, e lo sport, lei lo sottolinea spesso nel suo saggio, è un fatto sociale totale, quindi si tende a pensare che debba essere migliore della società che rappresenta. In un certo senso lo sport invece spesso rispecchia la società che rappresenta.
Sì, qui c'è, diciamo così, una sorta di malinteso, nel senso che lo sport è un fatto sociale totale, prendo a prestito l'espressione di Marcel Mauss. È un fatto sociale totale, cioè ha a che vedere con tutte le sfere della nostra cultura, dall'economia alla politica, alla costruzione dell'identità. C'è un pregiudizio, in questo caso positivo, sul fatto che lo sport debba essere migliore della società e della cultura di riferimento. E questo lo vorremmo tutti, soprattutto lo vorremmo tutti noi sportivi. Laddove è possibile, diciamo così, qualche caso e qualche situazione si verifica. Molto spesso nella sua capacità di essere avanti con i tempi, di suggerire pratiche di inclusione, in qualche modo di suscitare grandi interessi che hanno a che vedere con l'arte, con l'estetica, con il linguaggio, ecco. C'è però sempre questo equivoco di fondo. Come può, per esempio, un calcio incastonato in una realtà, in una società razzista, non essere razzista? Certo, dovremmo sforzarci tutti per migliorare la situazione, ma questo essere in e out, cioè un mondo trasversale di senso e di significato, come qual è appunto lo sport, e nello stesso tempo essere permeabile a ciò che avviene nella cultura di riferimento, beh, è una situazione che lo sport si porta sempre dietro. Da un lato è lo specchio della società, eccola, riempiamolo di contenuti, questa espressione che tutti ci sentiamo di pronunciare, ma che poi alla fine lasciamo lì appesa. In realtà essere specchio della società significa essere specchio anche delle contraddizioni della società, cioè di tutto ciò che ha a che vedere con la società, intendo dire il conformismo da un lato, il conservatorismo e d'altra parte la capacità di innovare, le avanguardie, i ribelli. C'è un po' di tutto ovviamente nello sport. Osservarlo direttamente, profondamente, con gli strumenti dell'antropologia, secondo me è un fatto interessante, ecco, che può dare delle chiavi di lettura anche e soprattutto, perché poi la finalità dello studio è questo, anche per capire meglio la nostra società globale.
Lei dedica un lungo capitolo nel suo saggio, un saggio molto ricco, proprio alla storia dello sport. Chiaramente adesso le faccio una domanda a cui può rispondere brevemente per sommi capi, ma quando nasce lo sport nella sua accezione moderna?
Beh, nella sua accezione moderna nasce compagno, diciamo così, dell'industrializzazione e della colonizzazione, ma certamente di tracce di qualcosa assimilabile al gioco, alla competizione, è quello che diciamo lo sport, l'abbiamo fin dall'antichità. Sullo sport, voglio dire, sulla definizione di sport, ci sarebbe un lungo discorso da fare, no? Tant'è vero che siamo ancora qui a non capire bene, o meglio ancora a cambiare ogni edizione dei giochi olimpici, cambiare le discipline olimpiche, no? Per cui c'è sempre un po' di aleatorietà in questo. La distinzione, per esempio, tra play e game, che la lingua inglese contempla, cioè un gioco come quello che fanno i bambini e il game che diventa un gioco competitivo. E secondo alcune versioni, appunto, veramente lo sport è un game, cioè un gioco che ha queste regole, che sono state poi fissate per certi versi da un grande storico di nome Gutmann nel 1978.
Sì, Allen Gutmann, cito il libro Dal rituale al record, la natura degli sport moderni. Bruno Barba, a proposito di play e game e di industrializzazione e, diciamo, nascita dello sport moderno, lei cita una sua frase che secondo me è molto interessante. Lei dice che lo sport, diciamo, quando si borghesizza, quindi quando in seguito all'industrializzazione è legato al riposo settimanale, al dopolavoro, eccetera, perde quelle caratteristiche di divertimento della classe aristocratica, che quindi era più improntata alla gratuità, al game, e diventa di professionisti, diventa spettacolo, quindi anche con importanti interessi commerciali. E lei scrive: la democratizzazione dello sport ne segna il decadimento, con buona pace degli spiriti egualitari. È provocatoria questa frase, però è molto interessante.
Beh, sì, il paradosso è che per avere lo sport come lo conosciamo noi, cioè naturalmente facendo un po' di distinguo accessibile a tutti, è necessario che intervenga il professionismo. Nei primi decenni del Novecento il professionismo democratizza, appunto, mi sembra un paradosso parlare così, ma democratizza lo sport, perché prima era appannaggio soltanto di coloro che potevano permetterselo, cioè chi era il padrone, diciamo, che aveva ruoli dirigenziali, mentre il popolo era costretto a lavorare. Poi è vero che nonostante tutto ciò una certa popolarizzazione dello sport si è avuta fin dall'inizio, ecco. Però per esempio io cito il caso del Brasile: fino agli anni 20 i poveri brasiliani, segnatamente i poveri neri afrodiscendenti brasiliani, non potevano giocare nelle grandi squadre che già si stavano formando a Rio e San Paolo. Questo è avvenuto soltanto con la nascita del professionismo e con una visione, diciamo, un pochino più antirazzista, ecco, sebbene la storia sia molto più complessa.
Nel suo libro lei, Bruno Barba, parla ovviamente anche di Olimpiadi, di Giochi Olimpici, e mostra bene come le Olimpiadi riflettano le problematiche internazionali. Ogni volta ci sono dei boicottaggi, ci sono delle nazioni che vengono escluse. Questo è un tema anche di grandissima attualità, quindi il legame tra politica e sport è un legame stretto.
Si può dire il fatto che evidentemente, come ho detto, essendo un fatto sociale totale, lo sport, e lo vediamo come dice giustamente lei, anche in questo momento con l'esclusione delle squadre russe, eccetera, ecco, non può che riflettere il momento globale, ecco, la geopolitica interviene pesantemente in queste scelte, anche nelle scelte per esempio che riguardano i paesi organizzatori o i paesi esclusi dalla possibilità di organizzare certe competizioni. E beh, la madre, diciamo così, di tutte le interferenze politiche e sportive si ha nel 1936 con le Olimpiadi di Berlino, così ben rappresentate dallo spirito ariano di Olimpia, no? Di quel film imperdibile. Certamente anche qui noi vorremmo che lo sport possa viaggiare così in una dimensione differente rispetto a quelle che sono le bassezze del mondo, ma come farlo? Come riuscire a creare questo stacco quando, e qui dico una banalità, ma che è anche una profondità antropologica, quando a praticare lo sport sono uomini e donne, cioè sono cittadini del mondo. Siamo uomini sportivi, ma anche uomini politici. Purtroppo, per fortuna, è così.
Lei ci fa anche immergere nel suo libro, in modo, devo dire, anche molto suggestivo, nel Novecento italiano, per esempio il legame tra sport e regime, quindi con il fascismo, la costruzione dei grandi stadi, il boom dei periodici specializzati, il Guerin sportivo e tanti altri, gli oratori, il calcio legato proprio alla chiesa, all'oratorio, e poi il primo dopoguerra, dove trionfano calcio e ciclismo, due grandissimi sport, diciamo, nazionali italiani. Ma come mai, per esempio, lei se lo chiede del resto nel libro e dà anche una risposta interessante, il calcio si afferma in certi paesi e in altri no? In Cina, ad esempio, lei scrive, un paese comunista che ha enfatizzato il concetto di collettività, però non eccelle nello sport di squadra, ma la Cina eccelle negli sport individuali. Forse perché lo sport individuale è più prevedibile, uno si può allenare duramente da solo e non ha bisogno dell'improvvisazione che richiede il gioco di squadra, o è un pregiudizio anche questo, che gli italiani e i brasiliani sono più improvvisatori, i cinesi sono più metodici?
Ma guardi, ho imparato fin dalla prima lettura che feci di modelli di cultura di Ruth Benedict, che è una grande antropologa del Novecento, che a noi piace evidentemente dare delle sovrainterpretazioni o delle interpretazioni di tutto ciò che va a caratterizzare, ecco, le identità nazionali. Ci deve essere un po' di ironia in questo, anche di capacità di distinguo. In fondo la ragione per cui il calcio è così popolare ed entusiasma così tanto è dato da questa sfera che rotola molto spesso o a volte in terreni sconnessi ed è legata all'imprevedibilità, ecco, è questo che appassiona fondamentalmente del calcio. Poi certo, e l'abbiamo visto anche in occasione delle tentate spiegazioni del nostro fallimento alle qualificazioni per i mondiali in Qatar, ecco, c'è sempre l'idea che ci possano essere delle ragioni, quindi si cerca in qualche modo di spiegare questo tipo di situazione. E per esempio, certo, il modello cinese così metodico, così preciso, così legato a una sorta di ripetitività del gesto, forse, ecco, un'ipotesi, un'interpretazione, non si confà troppo con quello che è lo spirito del calcio, che è creativo, che è inventiva, che è sempre, diciamo così, riproposizione di capacità geniali di risolvere problemi hic et nunc. E del resto si dice così anche a proposito dello scarso successo storico, anche se le cose come sempre cambiano, che riguarda il calcio, il soccer in Nord America. Però noi vediamo che per esempio l'Inghilterra, dove il calcio nasce, è un paese che è ritenuto, naturalmente a torto o a ragione, ma non particolarmente fantasioso, creativo e legato all'imprevedibilità. Quindi vediamo che questi discorsi hanno plausibilità, hanno senso, possono essere condivisibili, ma è questo proprio la natura, diciamo, di questo sport che è il calcio, possono essere rovesciati, proprio rovesciati da un exploit oppure da altre situazioni che interferiscono. Non dimentichiamo che oggi parlare di sport come proiezioni dell'identità nazionale è molto più complicata di un tempo. Proprio questa globalizzazione spinta di uomini e di idee porta ad una commistione, a un meticciato generale che naturalmente, se da un lato è favorevole, per così dire, a un sviluppo armonico dello sport, d'altra parte ne rende molto più difficile la spiegazione e l'interpretazione.
Un altro punto che mi sembra importantissimo nel suo saggio è quando lei sottolinea il legame col mito che ha lo sport, e lei individua per esempio i luoghi sacri, la palestra, il campo, la piscina, la pista, lo spogliatoio, il carisma dell'atleta, il portiere come custode sacro del tabù, l'arbitro come giudice supremo, il significato salvifico anche dell'impresa sportiva. Ecco, il mito dello sport, adesso pensiamo in particolare per esempio al calcio e al ciclismo italiani, soprattutto del Novecento, è anche molto legato a come è stato raccontato, ai toni epici, spesso bellissimi anche dal punto di vista letterario, dei grandi giornalisti e cronisti sportivi o radiotelevisivi. Tutti abbiamo, anche per chi non era ancora nato, nell'orecchia frasi come, non so, quella bellissima di Mario Ferretti dalla radiocronaca della tappa del Giro d'Italia, Cuneo Pinerolo, 1949, un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, per esempio, oppure la grande scrittura di giornalisti come Giovanni Arpino, Orio Vergani, Gianni Brera, che lei cita spesso, oppure cronisti, Niccolò Carosio, Martellini e quant'altro. Quindi c'è questo legame anche importante del racconto, il racconto del mito.
Certamente, lo sport senza racconto non sarebbe quella cosa di cui stiamo parlando adesso, cioè il mito è racconto, è un racconto creato dagli uomini per dare una spiegazione, dei punti di riferimento, delle proiezioni, delle visioni del mondo che vogliono rappresentare. Ora, è chiaro che noi tutti viviamo di questa creazione mitologica, che è appunto una creazione. Attenzione, parlare di finzione, ecco come fanno gli antropologi, dal latino fictio, non significa deprivare o diminuire quello che noi osserviamo, significa anzi, dal mio punto di vista, valorizzarlo estremamente, perché parliamo di costruzione dell'immaginario. Ecco, i grandi narratori che lei ha citato, ce ne sono tanti altri, a cominciare da quelli sudamericani, sì, come Osvaldo Soriano, Edoardo Galeano, è il nostro Darwin Pastorin, che di fatto è un sudamericano anch'egli, ecco, hanno saputo raccontare le vicende dello sport con un tono, con una enfasi, con una capacità di seduzione che hanno reso i personaggi, gli eventi, i racconti e i luoghi qualcosa di veramente paragonabile a quella che è l'epica antica, ecco, alla mitologia. Per cui tutti noi abbiamo in mente molto spesso più di quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo sentito raccontare. Io cito nel libro questa mia emozione, posso dire generazionale. Io ho visto 50 volte o 500 volte, non lo so, la ripetizione del gol di Rivera in Italia-Germania 4-3, il gol del siglo, e non solo perché sono alessandrino come Gianni Rivera. Ecco, ma la cosa che mi rimane più impressa di quella immagine, di quel gesto, non è tanto la cosa sportiva, ma quella cantilena del, poi ho scoperto, di un operatore che stava di fronte o accanto al telecronista Nando Martellini, che dice piangendo: vinciamo, vinciamo, vinciamo. Ecco, questa è un'emozione impagabile, questo è un racconto che mi è arrivato e che coglie per me perfettamente la mitologia di quel gesto, di quella partita, di quell'evento della mia, ahimè, fanciullezza perduta, ecco. E quindi è questa una delle dimensioni che nobilita di più, secondo me, non solo il racconto sportivo, ma lo sport in generale.
E sulla partita del secolo, la mitica semifinale del Mondiale 1970, concludiamo la nostra conversazione con l'antropologo Bruno Barba, autore del saggio Il corpo, il rito, il mito, un'antropologia dello sport, edizioni Einaudi. Tra le altre pubblicazioni di Bruno Barba ricordo almeno Un antropologo nel pallone, Dio negro, mondo meticcio, Rio de Janeiro, Calciologia per un'antropologia del football, Meticcio. Per oggi è tutto, noi abbiamo concluso così la nostra puntata. Io ringrazio Bruno Barba per la sua partecipazione e tutti voi che ci avete ascoltato. Da Letizia Bolzani un caro saluto.